Allora, cari fratelli, è dura la lotta. Come abbiamo detto tante volte, è anche indispensabile. E così va, non c'è stato detto niente di diverso. Questo è quello che tutti i giorni facciamo, se uno non lotta, non pensa, non riflette sulla propria vita, che tu vuoi che ti dica? Vive lo stesso, ma cosa? Cioè come? Non sappiamo, forse è meglio, forse è peggio. Chi viene rapito completamente dalle giornate che passano? Senza, forse vive meglio. Che significa vivere meglio? Vivere meglio cosa significa? Nell'incoscienza? Non lo sappiamo. Cioè lo sappiamo, per chi ha creduto lo sappiamo. Io vi ho girato un video di un fratello anziano, non so se l'avete visto, se riuscite a vederlo, che mi ha toccato abbastanza per la sua umiltà e per le cose che diceva. Io ho conosciuto quel tipo di fratelli, quindi la moda è cambiata in tutto, è cambiata anche in quello. No, cioè meglio anche in questo, perché la via dell'umiltà è una cosa che si è facilmente dimenticata. Facciamo così, proviamo a leggere prima qualcosa. Mi è capitato, o mi è ricapitato sotto gli occhi, questo versetto, questo capitolo dell'Ecclesiaste, io direi il capitolo 12. Se qualcuno lo vuole leggere volontariamente, naturalmente, come tutte le cose. Uno qualsiasi.
Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai: non ho in essi alcun piacere, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e ritornino le nubi dopo la pioggia. Nell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici smettono di lavorare perché rimaste in poche. Quelli che guardano dalle finestre si oscurano e le porte sulla strada si chiudono. Quando diminuisce il rumore della macina, uno si alza al canto di un uccello e tutte le file del canto si affievoliscono. Quando uno ha paura delle altezze e di spaventi per la strada, quando il mandorlo fiorisce, la locusta è un peso e il desiderio viene meno, perché l'uomo va alla sua dimora eterna e i piagnoni vanno in giro per le strade. Ricordati del tuo Creatore prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa alla fonte e la ruota vada in frantumi al pozzo, e la polvere ritorni alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice il predicatore, tutto è vanità.
Avanti.
Il predicatore, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la conoscenza e ha ponderato, ricercato e messo in ordine un gran numero di proverbi. Il predicatore si è studiato di trovare parole piacevoli, or le cose sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli e le raccolte dei dotti sono come chiodi ben piantati. E esse sono date da un solo pastore. Perciò, figlio mio, guardati da tutto ciò che va al di là di questo. Si scrivono tanti libri, ma non si finisce mai, e il molto studiare affatica il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male.
Amen. Allora, la conclusione. Questo libro, sapete, è stato scritto da Salomone. Noi ripetiamo le cose. Chi le sa deve sopportare. Va bene. No. E chi non le sa vuol dire che viene anche questa conoscenza. È stato scritto da Salomone per la sapienza che Dio gli ha dato. E egli ha posto questa serie, ha fatto una serie di osservazioni fatte da un uomo come lui, che era, le sue ricchezze erano senza limiti, perché il Signore gliele aveva date, perché lui aveva chiesto saggezza per governare il popolo, non aveva chiesto ricchezza. E il Signore gli ha dato la saggezza e gli ha dato anche la ricchezza, no? Ma sappiamo che ha avuto quello che ha avuto lui, immagino non l'abbia avuto nessuno sulla terra, da ogni punto di vista. Ma quest'uomo considerava tutte queste cose alla fine e diceva, evidentemente per arrivare a questa conclusione non era soddisfatto di tutto questo bene che aveva, e diceva, ma tutto questo alla fine che cosa mi dona? Tutto questo alla fine che cosa mi dà? Ecco, ed è arrivata una conclusione, che tutto è vanità, ogni cosa è vanità. E questo è vanità perché, come abbiamo detto altre volte, non è in noi la capacità di possedere le cose in visione del tempo che scorre. E quindi, sai, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, è perché si vive dei ricordi, si guarda nelle foto, dice, ti ricordi, guarda qua, quanto ero giovane, come ero bello, come o ero bella, qualsiasi cosa che si vuole dire. Allora avevo questo, avevo tanta forza per lavorare, adesso cioè non ce la faccio, soprattutto le donne che so che se stanno inattive magari sono un po' infastidite da questo. Una volta facevo tante cose, adesso non riesco più, insomma tutta questa serie di problematiche. Ma alla fine di tutto il discorso, questo predicatore, che è Salomone stesso, dice, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma nella vita c'è una sola cosa che conta, no? Nella conclusione del discorso, e temi Dio, e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E allora sembra che stiamo vivendo in un mondo dove, di cosa stiamo parlando? Ma noi, il Signore parla ai suoi, ha sempre parlato ai suoi. Gesù quando parlava ai suoi, e parlava in parabole perché comprendessero soltanto coloro che gli appartenevano. Dice, ma perché parli in parabole? Per questo motivo, no? A voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, i misteri che il Signore, ciò che ha fatto in ogni cosa. Poi leggiamo ancora in Efesini 2, capitolo 2, leggiamo dai versetti 11 fino al 22. Volontario? Sì.
Perciò ricordatevi che un tempo, voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne le inimicizie, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito.
Amen. Beh, sta parlando a chi? Sta parlando a noi gentili, a noi pagani, che una volta eravamo incirconcisi, io parlo sempre, dico qualcosa in più per i giovani, la circoncisione era il taglio del prepuzio nella carne, no? Ed era un segno di appartenenza al popolo di Dio, poi su questo è stato detto comunque che l'unica circoncisione che conta è quella del cuore, no? Ed eravate a quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei al patto della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Mamma mia, prendete conto che buio, buio totale, cioè proprio, anche se ti alzi la mattina e vedi la luce del sole e vedi tutto ciò che Dio ha creato, hai un buio totale nel tuo cuore, perché manca una cosa importante, manca Cristo che è venuto, per il quale siamo stati avvicinati per mezzo del suo sangue a Dio, cioè ha sciolto questa lontananza, ha sciolto questa distanza, ed infatti egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due sostanzialmente popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso, cioè non, sostanzialmente che non sei salvato attraverso le prescrizioni, non che abolisci le prescrizioni, non sei salvato attraverso le prescrizioni, ma sei salvato attraverso il sangue di Cristo, per creare in se stesso dei due un solo uomo, facendo la pace. La pace con chi? La pace con Dio e la pace con tutti. Ecco. Eccetera, eccetera, poi l'abbiamo letto. E vorrei, cari fratelli e sorelle, vi dico questo in considerazione di un fatto. Allora, per me, per quest'anno, oggi è l'ultimo culto che tengo qui, perché la settimana prossima non ci sarò, devo fare un viaggio e non ci sarò, per cui ci sarà il fratello, che non sarete, la comunità va avanti comunque in ogni caso. E per cui però ci tenevo a dirvi due o tre cose per l'anno che è passato. Voi sapete che il nostro anno parte un po' come quello delle scuole, cioè da settembre finisce a luglio e poi luglio solitamente, agosto essendo in pochini, diciamo che ognuno poi si regola come può, chi vuole andare può andare un po' dove vuole, cioè, sentirsi qualche culto dove è aperto, cioè, siete liberi. Io, come tutti gli anni, mi riposo, tra virgolette, no? Non è che è un riposo, io non vado mai in vacanza, con lo Spirito del Signore non puoi andare in vacanza, c'è sempre, però ci siamo dati questo mese di agosto solitamente, perché chi andava in vacanza, quest'anno non so chi ci va, eccetera. Però come tutti gli anni, alla fine dell'anno, diciamo, traiamo sempre un po' di considerazione. E devo essere molto franco, come sempre, d'altronde, che questo è stato un anno particolare. È stato un anno molto particolare, perché il mondo è stato colpito duramente e ancora non se ne esce. Vediamo che lontano dall'Italia, i casi di questa pandemia stanno crescendo in modo esponenziale. Sentivo stamattina in Iran si parla di 25 milioni di contagiati, 25 milioni di contagiati. Così le notizie le sentite anche voi. Però sappiamo tutti il periodo di separazione che abbiamo passato, separazione forzata, che chi per un verso e chi per un altro non è stata proprio una bella cosa, perché forse una delle cose più belle è poterci abbracciare, è poterci salutare, il contatto umano è una cosa. È un gesto d'amore, no? È un po' potersi così. E invece questo, per tutta una serie di motivi, ci è stato negato. Per questo noi dobbiamo essere comunque rispettosi delle leggi e quindi se ci hanno dato queste leggi da rispettare, dobbiamo rispettare. Ed è giusto che sia così, ma riflettevo comunque che è stato un anno terribile da questo punto di vista. Non sappiamo ancora, non conosciamo il peso dell'altra grave catastrofe che per forza di cose si abbatterà, perché è solo questione di tempo, che è quella economica. E quindi con la perdita esponenziale di non so quante migliaia di posti di lavoro e potremmo continuare. È stato un anno come non l'avevamo mai visto prima. Io non sono mai stato separato dagli affetti dei miei cari, non sono mai stato separato dai banchi di scuola, non sono mai stato separato da niente, tutti noi si ricordano questo. Naturalmente questo se lo ricordano anche i più giovani. Però purtroppo la situazione è questa, non c'è un'altra soluzione. Questo è stato un anno così, però è passato un anno. Voglio ricordare anche, prima di procedere, ma fa parte del culto, voglio ricordare anche mio fratello Albertoni, che non è più qui con noi ad ascoltare la parola del Signore. E che ti devo dire? Sinceramente mi manca, no? Mi manca. E dicevamo, ne parlavamo tante volte, io ho fatto tutto il possibile per tutti, prima per me stesso, devo fare il possibile finché le persone si convincano del bisogno di andare al Signore. Noi abbiamo bisogno di confessare al Signore i nostri disagi. E ripeto, io lo chiamo Signore perché Egli è il Signore, ma potremmo dire, come abbiamo letto anche prima, che Egli è anche il Padre, Padre, perché Egli è il vero Padre della nostra vita, perché Egli ci ha creato ed è una cosa dalla quale che noi trascuriamo. E Gesù ha detto: io vi ho dato il diritto di diventare figli di Dio. E e possiamo veramente accostarci al Signore potendolo chiamare Padre, Padre, perché Egli è veramente Padre, Padre di tutti, no? E Padre poi soprattutto di coloro che sono nati non da carne e sangue, ma è volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, il quale Gesù gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E per questo motivo noi lo possiamo chiamare Padre, Padre Celeste. Possiamo chiamarlo così, con tutto il nostro cuore. Ma soprattutto perché abbiamo bisogno di confessare a questo Padre pietoso, a questo Padre misericordioso, confessare le nostre debolezze, sapendo che Egli ci comprende. E dove non ci arriviamo, sapere che chiedere, invocare la sua pietà. E come Egli può comprenderci, perché ci comprende al punto tale di prendere Egli le lividure, delle bastonate che avremmo dovuto prendere noi. E io mi ricordo, scusate in particolare, ogni tanto in particolare della nostra vita passata, cioè del tempo che furono, ci tornano alla mente. E sono quei momenti che vengono usati per ricordare ad altri. Diciamo che quando io ero più piccolo, in alcuni posti, soprattutto come i nostri, si viveva in un ambiente abbastanza bestiale. E l'unico mezzo per educare i figli erano le botte, era la frusta. E siccome io sono stato anche per motivi di povertà della mia famiglia, diciamo che sono anche stato lasciato solo da una zia, da una volta un'altra zia, da un altro, in un altro collegio, insomma è stata una vita che il Signore ci ha sempre messo poi una pezza. Ma una volta mi ricordo che secondo mio zio, uno zio avevo, al quale era stato affidato, avevo trasgredito qualcosa, io ero andato a giocare con tutti i bambini, gli è stato riferito quello che lui ha capito. E mi ricordo che ha cominciato a prendere una frusta e frustarmi con una frusta. E mi ricordo che mia zia, poverina, perché era, che non era manco mia zia direttamente, lui sì, ha interceduto. Cioè si è messa in mezzo, cercava di prendere lei per proteggermi. Vi posso garantire che non è stata una frustata. E allora mi sono ricordato che Gesù ha fatto questo, l'ha fatto veramente per noi. Cioè si è messo in mezzo per evitare a noi che qualcuno ci uccidesse, e questo che Egli ha fatto. E quando penso a questo, la nostra vita prende un senso. E fa riflettere. Tutto pare scorrere come sempre, dopo quello che abbiamo detto, senza troppi scossoni, senza troppe domande. I nostri giorni passano così. E allora, se i nostri giorni passano così, qual è la nostra vita? Che cosa rimane della nostra vita? Ecco perché il saggio Salomone saggio perché Dio gli ha dato la saggezza, e dice: ma tutto è vanità, vanità della vanità. E tutto ciò che può fare scorrere come sempre, senza troppi scossoni, senza troppe domande. Ma che vita è? Ma che vita è? Abbiamo detto in passato, lo ripeto ancora oggi, che se c'è un veleno che Satana inietta nella nostra vita è proprio l'insensibilità. Ti rende insensibile. E questo è il suo veleno. Non sei più reattivo a niente, non sei reattivo alla parola di Dio, non sei reattivo, nessuna cosa ti importa, se non ti sei prefisso uno scopo da trascorrere così in questi giorni sulla terra. Finché non l'hai ottenuto non sembri così contento, ma poi quando l'hai ottenuto ti rendi conto anche che questo è vanità e che non ti può soddisfare e che non può riempire la tua vita. Allora, il fatto che noi pensiamo che tutto sia così normale, ma invece normale non lo è, perché noi non siamo normali, è tutto così speciale. Ma chi non si è reso conto della grandezza della vita? Perché la vita è stata creata da Dio ed è creata e mantenuta, noi siamo mantenuti in vita da Dio, non è che viviamo perché mangiamo, perché tu prova a dare da mangiare a un morto se mangia. Quindi la vita, il grano che cresce, qualsiasi cosa, chi è che fa crescere il grano? Cresce da solo. Vado a guardare, io ho piantato, l'ho vangato, adesso cresce. Chi è che ha dato le notizie al grano che doveva comportarsi così? Chi? E chi è che lo fa crescere? Ecco, tutto non è normale. No, questo non è normale. Come anche noi non siamo normali. Tutto ciò che percepiamo non c'è niente di normale. È tutto straordinario. Allora se uno non si accorge di questo, ma voglio dire, ma che vivi a fare se non sai che sei vivo? Cosa vivi a fare? Per andare a giocare alla schedina, per quello. Allora io direi che tutto questo è sbalorditivo. E se una cosa che ci può venire in mente, che ci può venire in aiuto, è soprattutto lo scorrere del tempo, ma lo scorrere dei miei peccati. Perché è vero che io meritavo delle punizioni, sempre. Ma è vero anche che qualcuno ha pagato per me. E se io non capisco questo, se non capisco questo, ma ha pagato per me non senza condizioni. Cioè non è senza condizioni che ha pagato per me, ma ha pagato per me versando il proprio sangue, che non è una cosa... c'è scritto in Isaia che le ora è per le sue lividure. Sapete, quando tu sei frustato e ti vengono i lividi, che dovevi prenderli tu, è per le sue lividure che siamo stati guariti. E se sei cosciente riconosci la tua trasgressione e sai che non puoi tornare indietro, perché la domanda è: adesso che farò? Adesso che farò? E come farò? Come farò? Non lo so come farò. Andrò dal Padre mio e gli dirò: Padre, perdona, perché ho peccato contro il cielo e contro di te. E poi dunque, prendendo spunto così anche dalla testimonianza recente che vi ho girato, di questo pio uomo, perché a me così pareva. Spesso noi cerchiamo di coprirci con le nostre foglie di fico, come Adamo ed Eva. Una volta che hanno trasgredito, cercavano poi, prima non lo facevano, perché non avevano niente di cui vergognarsi, di nascondere, niente da nascondere. Ma una volta che hanno peccato, hanno avuto veramente la conoscenza del bene e del male. E allora poi si sono vergognati, perché? Perché avevano trasgredito la legge di Dio e avevano paura, paura. E allora si cercavano di coprirsi con queste foglie di fico, così si dice, ma non potevano essere coperti. Le foglie di fico non ti possono coprire fino a un certo punto. Saranno stati dei vestitini raffazzonati con queste foglie, no? Perché si vedeva la loro nudità, che di per sé nella nudità di per sé non c'è niente di, tutto è puro per i puri, non c'è niente di così scandaloso, solo nella malizia che c'è nel peccato, si vede anche la nudità nel modo sbagliato. E allora, quindi uno cerca di coprirsi con le foglie. E che cosa sono queste foglie? Cioè, di cercare di coprirci con la nostra giustizia. E queste sono le nostre foglie di fico. Ma con la nostra giustizia, con quello che noi riteniamo giusto, la nostra nudità apparirà sempre, cari fratelli e sorelle. Ma è solo la veste che Dio, sapete, in questo racconto della Genesi, che a un certo punto Dio procura due vesti, gliele procura lui e li copre interamente. E anche lì ha dovuto compiere, ha dovuto uccidere due animali per coprirli, e li ha coperti. E allora non si vedeva più, erano coperti interamente, era stato versato il sangue, molto probabilmente, in prefigurazione di Cristo che copre. È solo la veste che Dio ci procura, che ci copre interamente, con la quale non dobbiamo più vergognarci, non abbiamo più, anche se dobbiamo ricordarci quali sono stati i nostri peccati, ma non dobbiamo più, sapendo che è il Signore che è interceduto per noi e ha preso queste lividure su se stesso. Quando io penso questo, so quanto Egli mi ha amato, quanto ha amato nessuno di noi, perché allora io solo quando ho questa percezione reale che Gesù è stato frustato e ucciso al posto mio, capisco che quel castigo è quello che dovevo ricevere io. Perché non è che se uno sbaglia il castigo non deve essere ricevuto. Non è uno sbaglio, è un peccato, una trasgressione. Peccato contro il cielo e contro di te. Davanti a un fatto del genere, quando penso a quello che Dio ha fatto per ognuno di noi, e ovviamente per chi accetta questo, ha fatto per tutti, ma è valido solo per chi lo accetta. Davanti a un fatto del genere siamo senza parole, almeno io sono senza parole. Non c'è amore più grande di quello di Dio. È inutile dire, ma allora poteva, diciamo bene, ragazzi, lasciamo bere queste disquisizioni stupide che non hanno senso. Ma una cosa che non capisco però, dico sempre, ma Signore, non capisco. Io ho fatto il male. Secondo voi chi fa il male è degno di castigo o no? Ma certo che è degno di castigo, perché altrimenti viene pervertita la giustizia. Se non funziona come funziona il nostro Stato, cioè che addirittura premia i criminali, non le persone per bene. Allora, non capisco, Signore, io ho fatto il male, sono degno di castigo? e tu ti sei offerto al posto mio. C'è una cosa, questa cosa qui, capisci? Secondo la nostra logica umana perversa è incomprensibile, no? Io ho fatto il male e tu continui a farmi del bene. Come mai? Perché il Signore si comporta così? Perché Egli è padre. E questo dato di fatto potrebbe trarci in inganno, perché questo potrebbe farci pensare che la grazia è per tutti. E quindi ora posso fare ciò che voglio. Perché siccome Gesù, hai capito, ha pagato, penso adesso che siccome ti sei messo in mezzo tra me e la giustizia di Dio, Gesù, adesso io posso continuare a peccare. Poi lo spiega Paolo molto bene anche nella lettera ai Romani. Adesso io posso continuare a peccare, posso continuare a disobbedire. Ed è questo. Se pensate che sia così, io credo che uno sia scaduto dalla fede e crocifigge il Signore per conto proprio. E siamo sempre alle solite. Il cuore dell'uomo, perché succede? Perché il cuore dell'uomo è più ingannevole di qualsiasi altra cosa. Si inganna da solo, le famose foglie di fico. Si inganna da solo. Dice, no, ma a me non succederà questo. No, figurati, mi ha perdonato una volta, mi perdonerà sempre. Ma tu sei un furbo. Tu continuerai a sbagliare, ma non perché lo fai volontariamente. Ma la lettera romana dice, ora se uno lo fa volontariamente, tu sbagli, ma pecchi. Perché non hai raggiunto ancora la piena maturità per non peccare. E sai, qualche difettuccio, ma ce lo portiamo. Ma questo non è una giustificazione, quei difettucci dovranno poi sparire. A questo si aggiunge il fatto, a quello che stiamo dicendo, che nessuno può beffarsi di Dio. C'è scritto, nessuno può beffarsi di Dio. Quindi, cioè, tu non è che puoi fare il furbo dicendo, vabbè, siccome Gesù è morto per me, beh. Allora, un'altra cosa che non avevo considerato bene sulla, cioè l'avevo considerato in parte, ma mi ha fatto riflettere anche un altro, perché sapete, abbiamo bisogno di confrontarci per capire. Quando ero ragazzo, avevo già raccontato, una cosa che mi turbava leggendo è che Dio indureva il cuore a Faraone. E dice, ma scusa, ma se gli indurisce il cuore, che colpa ha il Faraone? Poi abbiamo letto che il cuore del Faraone veniva indurito perché, come dicevamo, mi pare domenica scorsa, quello prima, il Signore fa molte cose assieme, non come noi, io ho bisogno di farne una per volta. Lui le fa tutte assieme, nel tempo, nello spazio, per lui non ci sono limiti. Quindi manifesta la sua potenza al popolo suo che non lo conosceva, che viveva in Egitto. E se no io devo essere liberato da chi? Se non vedo potenti miracoli, come faccio a dire? Se lo vedo una volta, me l'ha detto Mosè, ma non... Invece si manifestano tutta una serie di miracoli potenti, potentissimi, che mai l'Egitto ha visto, ma non solo il popolo di Israele, e immagino nel mondo intero. Vengono sovvertite le leggi della natura, cioè dalla polvere e la sabbia sono venute fuori miliardi di zanzare. Il sole nei 3 giorni che ha oscurato l'Egitto, dove è andato a finire, scusate, dov'era? Come mai c'è stato buio pesto che non... Cioè, che sembrava proprio che tu le potessi prendere con le mani. il buio che c'era, tutte le piaghe che sono avvenute. Poi io ho letto che alla fine avevo letto, ah ecco Signore, perché ecco perché gli indurivi il cuore. Perché dovevi manifestarti al tuo popolo e quindi fare più miracoli. Ma poi leggendo attentamente ed ascoltando anche così, perché sapete, ascoltando, leggendo anche ci sono delle persone sagge, non è che ci sono solo i deficienti che, scusate, li chiamo deficienti che parlano per la loro gloria, mettono in luce la loro scienza, la loro sapienza e le fesserie. Ma la riflessione è che nelle prime cinque piaghe d'Egitto, quando Mosè va dal faraone e dice lascia andare il mio popolo, non è che Faraone poteva lasciarlo andare, era libero Faraone. Ma che cosa avviene? Avviene che il cuore di Faraone si indurisce. Da solo! Non è stato Dio ad indurirgli il cuore. Capisci la differenza? Quindi lui poteva tranquillamente lasciare andare il popolo. Ma l'ha indurito per conto proprio. Quando le cose sono fatte pesanti, perché poi fino a un certo punto sappiamo che anche i maghi d'Egitto, occultisti, facevano gli stessi miracoli, ma non perché erano come Dio, perché abbiamo visto che il serpente di Mosè ha divorato tutti gli altri, perché Dio glielo poteva non concederglielo, ai maghi potevano, quelli là non sarebbero mai diventati serpenti, ma perché il cuore di Faraone si è ingannato ancora, capisci? Dicendo ma no, ma se lo possono fare anche loro, ecco ti faccio vedere, no? Anche i miei maghi sanno fare questi trucchetti, no? E invece se il bastone di Mosè, che fu trasformato in serpente, divorò tutti gli altri serpenti, ok? E così tutto. Poi a un certo punto poi abbiamo visto che i maghi d'Egitto non poterono più fare alcuno dei miracoli, perché Dio ha detto adesso basta. E succede un altro fatto. Succede che da un certo punto in avanti non è più Faraone che indurisce il cuore da solo, ma è Dio che gli indurisce il cuore. E questa è una lezione importante anche per noi. Sapete che perché quando puoi obbedire liberamente e il Signore ti chiama una volta e ti chiama due volte, e ti chiama attraverso i suoi servitori e ti dice, avviene un fatto che quando puoi obbedire liberamente non lo fai, che sarebbe il momento che ha valore, quello è il momento che ha valore la tua scelta, non quando sei obbligato. E ora però sono io che ti indurisco il cuore indipendentemente da te, bello mio, perché te ne sei strafregato dei miei richiami e delle mie offerte. Ed è così anche per noi. Stiamo attenti, anche nella Chiesa, che stiamo lì sempre che rimandiamo, ma quando? Rimandi cosa? Oggi è tempo di salvezza, affinché ti indurisco il cuore, affinché tu ne tragga tutte le conseguenze dovute. Ed entra in perfetta armonia con quello che diciamo nella lettera ai Tessalonicesi, quando dice, poiché non hanno creduto all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore affinché credano alla menzogna e siano perduti. Ma sai, ma quando uno entra a riflettere e ci pensa a queste cose, dice, ma come? È così. Allora uno pensa sempre di aver tempo, di poter scegliere, di poter dire ma un domani, sì, ma sì, adesso devo capire, poi un domani potrò scegliere. Ma quale domani? Ma dove l'hai visto sto film? Chi ti ha garantito che tu c'hai un domani? Chi? Ma sei un blasfemo, sei, ma sotto quale? Ma chi ti ha dato l'autorità di poter dire? Come, tu non puoi fare un capello bianco, come puoi dire domani? Dici, ma io sono giovane. Sì, ma che significa? Quanti giovani purtroppo ci hanno lasciato le penne per un motivo o per un altro? Quanti? Quanti? Continua la storia, non è che me lo invento io. Dico, tu sei... No, io auguro il bene a tutti. Ma per farvi capire che nessuno può porre un'opzione sul proprio domani. Ecco che possiamo ribaltare questa storia che abbiamo visto prima del faraone, della vita quotidiana. Ora che sei invitato, disprezzi il suo invito. Vi ricordate, c'è un'altra bella parabola nel Vangelo, che dice vai ad invitare la parabola delle nozze, no? Perché mio figlio si sposa e ho preparato un gran convito, no? E li va a chiamare. E uno dice, ma io sono impegnato, non posso perché oggi ho i buoi che stanno... L'altro, tutte scuse, finché il padrone si è arrabbiato molto. Si è arrabbiato molto e ha aperto le porte a chiunque poi. Non agli invitati, quelli che erano stati invitati. Questo ha anche un'attinenza con Israele. E dice adesso a quelli che erano ritenuti storpi, a quelli che erano ritenuti... Dice, buono, vai in vita dai crocicchi tutti quelli che trovi, no? Portali qua, eccetera. E allora ecco che questa storia del faraone che prima induriva il cuore da solo, che non accettava, lui poteva liberamente dire va bene, come noi possiamo accettare liberamente. Ma se il Signore poi ti indurisce il cuore, perché tu sei furbo, e pensi di poter rigettare i suoi inviti, e poi viene il Signore e dice no, mo basta, quando ti ho chiamato non sei venuto, adesso che vuoi venire stai fuori. È la storia delle vergini, scusate, dovevate essere pronte, e adesso che sapete che il Signore, state cercando l'olio, ma dov'è l'olio? Allora andiamo da chi ce l'ha, dalle vergini che l'avevano acquisito, conservato, dice, datene anche a noi, così possiamo... E loro cosa hanno risposto? Dice no, perché se lo diamo anche a voi, dice andate a comprare, perché se lo diamo anche a voi, siamo senza, sia noi che voi. E cos'è successo? Che lo sposo è arrivato e loro non potevano entrare perché non avevano l'abito pronto, perché non avevano l'olio pronto, perché di pronto non avevano niente. E per questo è che il Signore ci invita ad organizzarci giorno dopo giorno, per essere pronti, non avere una fede disordinata, avere una fede coerente con quello che Dio ci chiede. Ecco, quindi da ora in avanti è Dio che ti indurisce affinché tu creda alla menzogna, come dice la lettera Tessalonicesi. Ma non c'è nessuna contraddizione tra la bontà di Dio e la sua giustizia. Non c'è contraddizione, perché Dio è amore, infinitamente buono, ma non può essere ingiusto, perché il peccato va represso, va castigato. Allora se tu... Sappiamo che Adamo ed Eva, per aver trasgredito, hanno causato la morte. Hanno causato la morte per se stessi e per tutta l'umanità. E noi... E per colpa loro, no, e noi continuiamo per conto nostro, no? Quindi non sai, dici, ma quello è perché Adamo ed Eva, sì, ho capito, ma tu capisci? Quindi se uno pensa, dice, ma Dio è buono, ma dimentica la giustizia di Dio, dimentica che questo, far la sua grazia ha avuto un costo. Voi siete stati comprati a caro prezzo, a caro prezzo. È questo che ci dice. E gli siamo costati non poco. Comprati significa proprio una bella parola. Perché ormai cosa vale un morto? Cosa vale un morto? Niente. E tu sei stato comprato. Qualcuno ha pagato. Ha comprato dei condannati. Ha comprato dei condannati. E ha comprato. Quando mi costa il tuo sangue? Perché questi erano morti, dovevano morire. Tutti. Tutti noi. Non avevamo scampo. Ora siete esclusi dalla città. Eravate esclusi, come abbiamo visto qui, dalla cittadinanza di Israele. Vero? Ma ora siete stati chiamati assieme a loro a far parte dello stesso popolo. Allora stiamo attenti dunque. Anzi, io sono convinto che chiunque crede gioisce nella giustizia di Dio, perché Dio è giusto. Per quanto ti dispiaccia che tu, ma questa, tu puoi avere la soluzione, perché Dio te l'ha data, ti ha dato la soluzione, quindi puoi gioire della giustizia di Dio, perché Dio è giusto. Non favorire il debole perché è il povero, perché è povero in un tribunale, né il ricco perché è ricco, perché altrimenti pervertiresti la giustizia. E la giustizia non può essere pervertita, in ogni caso. Questa è la giustizia di Dio, che non fa conto delle persone se sono bionde, alte, bianche, nere. No, quella è la giustizia di Dio. Il furto è furto ovunque. Sei rubato, è furto ovunque. Sei ucciso, uguale. E così via. E quindi chiunque crede gioisce nella giustizia di Dio. Meno male che c'è la giustizia di Dio, perché sennò... ma immaginate non ci fosse la giustizia di Dio. Che schifo, già questo mondo è una fogna, una cloaca di ingiustizie, di peccati. Pensate che... no, questi pensano che... pensano poco e pensano male. Allora stiamo attenti dunque di essere onesti e dare il giusto valore alle cose sante. Così le nostre giornate non saranno più inutili, avranno un senso. Non è possibile che il peccatore non abbia una via d'uscita. E questa è la buona notizia. Perché si chiama Vangelo? Per questo. Perché c'è una via d'uscita. Questa è la via d'uscita, che Gesù ha pagato il posto tuo, ma non perché tu poi possa fare tutto quello che vuoi, cioè puoi peccare esattamente come prima, no, assolutamente no. Allora qualcuno dovrebbe spiegarmi che cosa è una vita senza Dio. Che senso ha? Una vita senza Dio, una vita... senza senso, non c'è nessun senso. È un vagare tra un giorno e l'altro, tra una parola e l'altra. Questa è una vita senza Dio. Avete sentito nel mondo tutte le discussioni? Quante volte siete andati in un bar, vi siete seduti da una parte, magari eravate soli, e sentivate tutto l'affanno di raccontarsi quello che hanno fatto, quello che faranno, a parte tutte le menzogne che ci mettono in mezzo, e tante volte raccontano le cose che vorrebbero fare, ma che per frustrazione non le fanno, ma per far credere agli altri che fanno, che dicono, no? Quante volte vi è capitato di sentire, ma che cavolo stanno dicendo? Senti tutto sta facendo, e senti tutte insieme, senti un ronzio di vespe, ma perlomeno, o di api, perlomeno quelle alla fine producono qualcosa di buono, no? Però tutto questo dici, ma e tutta questa discussione alla fine che cosa produce? Ecco, allora la vita senza Dio è una vita senza senso, perché è una vita senza sale, è una vita senza sale, è un vagare tra un giorno e l'altro, tra una parola e l'altra, dove spesso l'argomento principale diventa il cibo. Perché? Perché alimenta la carne, capisci? Allora quello è un argomento, perché si parla poi sempre di che cose? Dei piaceri che produce la carne, il piacere che quella cosa può produrre alla carne. E allora quella è la discussione, per cercare poi, ma scusa, ma andiamo direttamente alla cocaina, dov'è il problema? Anche la cocaina ci provoca piacere, ti faccio un esempio, solo che poi ti rimangono dei buchi irrecuperabili, capisci? Perché era solo, non era una verità vera, era una falsa verità, e quindi il buco diventa di proporzioni incolmabili, e quindi si discute sempre e soltanto per come possiamo trascorrere il tempo in modo piacevole, avere sempre sperimentazioni piacevoli, tant'è vero che per questo si arriva sempre poi a trasgredire anche le cose normali per provare sempre più piacere, dei piaceri nuovi, ma alla fine della sostanza rimane il vuoto. Perché cosa ti rimane? Quelli sono passati. Sì, ma magari poi ci proverò di nuovo. Sì, ma fino a quando? Fino a quando, come abbiamo visto prima? Dove è finito? Qua. Fino a quando? Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai non ho in essi alcun piacere. Perché viene, viene, se ce la fai a diventare vecchio, viene. Perché qui sta parlando dell'uomo, le macinatrici sono i denti, l'abbiamo visto in un'altra occasione, i guardiani della casa sono le gambe, no? Gli uomini forti si curvano. Le macinatrici, no? I guardiani sono gli occhi. E potremmo continuare. Che cosa ti rimane? E allora di questo si parla sotto il sole, di tutti questi argomenti, per come fare un cibo più gustoso, più appunto tale che poi abbiamo visto che più delle volte fanno male, oltretutto, no? Però non è questo, se ti fanno male, se ti fa male, viene mal di pancia, non è questo che ti cambia la vita, ma quanto invece fanno male all'anima, allo spirito, perché la ricerca non di Dio, ma la ricerca dei piaceri, la scrittura parla chiaro, del mondo, dice ma allora dobbiamo avere la vita senza piaceri, ma chi l'ha detto? I piaceri non sono la trasgressione. Non sono cercare spasmodico, no? Ma il vero piacere è cercare nella parola di Dio la libertà. Perché Gesù ce l'ha promesso. Ci ha promesso questo. E io sono veramente certo, certissimo, che chi persevera nella sua parola conoscerà la verità. E la verità lo farà libero, libero da ogni... Allora, così... Tipo, come non si può avere pace, come ho visto prima, senza di lui. Non ci può essere pace, perché avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Ecco, e questo, attraverso, per mezzo del suo corpo ha fatto la pace con noi, se abbiamo dato valore, vediamo valore a quello che gli ha fatto per noi. Così quindi si può avere pace, non si può avere pace senza di lui. Come si può vivere, mi chiedo io, senza il proprio padre, senza il proprio creatore, senza colui che che ci ha portati, ma voi siete ancora convinti che viviamo per caso, per autonomia? Voi siete ancora convinti che i due sessi, maschio e femmina, sono, cioè, ma una pietra ha pensato quello, un'esplosione, la carne, già il concetto di tante cose. Cioè, per quello ho detto, non è una vita, come si fa a vivere senza capire, senza scoprire la vita? La vita la scopre attraverso queste cose. Quindi tutto esiste in rapporto alla vita, tutto, ogni cosa. E quindi, per favore, se avete ancora qualche dubbio che viviamo qui per caso, per autonomia, perché che i due sessi si sono formati da una cellula che non si capisce quale cellula, ma sta cellula chi l'ha formata, scusa? Lasciamo perdere. Cioè, questi sono veramente, hanno dei buchi talmente profondi nella loro coscienza, ma che neanche se sprofondano al centro della Terra, dove c'è quella palla di fuoco che riesce a bruciare il loro nulla, capisci? Neanche questo. E allora, siccome abbiamo tutta questa certezza della creazione, siamo stati creati da lui per un motivo, e ho detto tante volte che se uno fa una macchina, costruisce una macchina, non la costruisce per la macchina, la costruisce per se stesso. Quindi Dio ha fatto il mondo per se stesso. E perché c'è scritto che tutte le cose sono da lui, sono state create da lui, sussistono per lui, cioè la vita sussiste, e sono in visione di lui. Anche noi, ma dovremmo essere conti, come? Non siamo in visione di noi stessi. No, siamo in visione di lui. Dov'è il problema? C'è un problema, anzi. Non è che diventiamo... Dio ci ha garantito una libertà senza fine. E l'ho detto in altre occasioni. Abbiamo visto la promessa che Gesù ci darà un nome nuovo su una pietruzza, che conoscerà solo chi l'ha ricevuto, questo nome nuovo. Perché? Perché è una garanzia di libertà. Una libertà assoluta. Non come adesso. Che più conoscono il tuo nome, più pensi di essere libero, invece è il contrario. Comunque ci benedica il Signore, come penso che sia stato, e anch'io voglio fare l'invito che in qualche modo ho sentito da questo fratello anziano, di non dimenticarci di testimoniare a tutti quello che il Signore ha fatto per ognuno di noi, ma di capire che veramente noi non lo predichiamo, ma perché noi siamo convinti, io sono convinto che tutti quelli che sono qua, che amano il Signore, che hanno accettato nella loro vita il Signore, sono destinati a vita eterna. Ma gli altri, purtroppo, non è perché noi abbiamo creduto e i nostri parenti ci seguiranno nell'eternità alla presenza di Dio e nel nuovo mondo che Egli crea. E sapete, prima sulla terra, come abbiamo detto, non è così. Purtroppo periranno eternamente, lontani da Dio. Io penso che questo fratello, chi ha visto il filmato, non so chi l'ha visto di voi, l'ha spiegato molto chiaramente. E io lo firmo molto chiaramente. Quindi se amate i vostri parenti, non dite, ma tanto non crederà. Non crede, non lo dite questo. Perché voi non lo sapete. Sì, è vero, ci sono delle persone che nella vita non rispondono, perché poi a un certo punto, dopo tanti inviti, è il Signore stesso che ti indurisce il cuore. Vuol dire che è finita. Cioè, c'è scritto che quando Egli apre, è sempre aperto. Quando Egli chiude, nessuno può aprire. Ed è una cosa della quale dobbiamo capire. Non dobbiamo continuare ad avere questa idea di un Dio a nostro uso e consumo. Ma è la sua volontà che dobbiamo cercare. Allora sì, che le cose possono cambiare. E non dimentichiamo che chi non ha creduto, non è che se la passa tranquillamente e se la scansa tranquillamente, perché ha ritenuto, diceva questo fratello, una cosa tanto importante. che il peccato per cui non sarai salvato, che è il peccato contro lo Spirito Santo, è proprio questo di aver rigettato il dono di Dio. E non è che lo puoi accettare quando vuoi tu, perché Dio ti chiama. Ti chiama in diversi modi, in diverse maniere, perché ma se il tuo cuore si chiude, poi quando vorrebbe, come è successo a Faraone, è Dio che ti indurisce il cuore e non ce la fai più, capisci? Anche le vergini volevano poi, quelle non avvedute, partecipare alle nozze. Ma che c'è scritto? Che la porta fu chiusa, queste battevano, gridavano, fateci entrare, ma non è stato più possibile. È finita. Ed è finita per l'eternità. E se volete bene ai vostri cari, se volete bene ai vostri amici, dovete dirglielo, dovete farglielo capire. Finiscono nel buio eterno, lontano da Dio, coscienti, non incoscienti. Nella coscienza di aver perso per sempre l'unica speranza che avevano in questa vita. Questa vita serve per agganciare l'eternità, non serve per altro. Serve per agganciare l'eternità, una volta per sempre. E Gesù è stato il ponte che Dio ci ha offerto. E se lo accettiamo, se l'abbiamo accettato nella nostra vita, abbiamo la certezza. Non c'è bisogno di conoscere tutta la Bibbia a memoria. Sarà un nostro desiderio volerla conoscere. Non a memoria, ma aver capito. Questo sì. Ma se vogliamo fare la pace col Signore oggi, dobbiamo farla, dobbiamo accettarlo, perché così potremmo dire ad altri, guarda che te ne vai direttamente da un'altra parte. Non, ma tanto non succederà, tanto questo non crederà. Tu... C'è scritto, riprendi in tempo e fuori di tempo, una volta, due volte, quanto puoi. No, non è che gli devi rompere la testa, ma devi sapere che è grave pericolo. Quella persona che tu ami corre un pericolo enorme. C'è scritto che l'ira di Dio, c'è scritto in Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. C'è scritto, ma chi non crede in lui è già giudicato, perché l'ira di Dio rimane sopra di lui. Quindi c'è l'ira di Dio sopra coloro che non hanno creduto, che non lo accettano, che già vuol dire che rifiutano il suo dono. Di qual peggior castigo ritenete voi che siano giudicati coloro che hanno crocifisso per conto proprio, rifiutando l'amore di Dio. Quindi io, se avessi delle persone alle quali voglio bene, tanto bene, e che amo, devo cercare di penetrare nel suo cuore, in qualche modo di parlargli con dolcezza, con come volete, ma devo cercare di fargli capire che la mia non è una religione e che il loro destino è completamente diverso e che ci separeremo per l'eternità. È questo che voglio fargli capire ed è questo che non dobbiamo smettere di pensare, perché non sappiamo quando uno di noi se ne va. Se se ne va nel Signore, Beato lui, perché saranno i primi a risuscitare, c'è scritto, i primi a risuscitare. Io vi auguro tutte le benedizioni del Signore. Ho pregato anche questa mattina per voi, affinché la parola di Dio porti frutto nella vostra vita, affinché possiate essere felici. Questo è lo scopo per il quale ci troviamo. Amen.